Quindi che il secondo Vangelo a essere stato scritto, anche se il numero uno quando voi aprite la vostra Bibbia, per una questione di un errore, si pensava che Marco fosse il riassunto di Matteo, in realtà è il contrario, Matteo è l'amplificazione, l'ampliamento di Marco, pensa che Gesù sia il nuovo Messia, sia il nuovo Mosè, la parrocchia di Matteo diremmo noi oggi è fatta da ebrei e lui stesso è un ebreo. Vi dicevo, il capitolo 15 è una serie di capitoli transitori in cui Matteo prende il materiale di Marco, quello che ha scritto Marco, lo riorganizza, lo amplia, taglia e cuce, e ci chiederemo il perché. Il capitolo che stiamo vedendo oggi è un capitolo strano, che all'inizio qualcuno potrà dire: mamma mia, oggi mediteremo poco, perché ci sembrano questioni molto molto astruse. In realtà vedrete, hanno moltissimo a che fare col nostro cammino. Il capitolo 15 quindi si occupa di un tema che sta molto a cuore a Matteo e alla sua comunità e che sembra un po' più distante da noi. Potremmo dire così: poiché la parrocchia, la comunità di Matteo è fatta da ebrei che sono diventati cristiani, gesuani, si pongono il problema di come si devono rapportare e relazionare con le leggi, le norme, le prescrizioni, le tradizioni, le liturgie, i culti, le devozioni degli ebrei, perché solo a noi verrebbe in mente di buttare tutto a mare. Loro non si pongono assolutamente questo problema, per loro Gesù è la continuazione, il compimento della Torah. Però ci sono dei problemi non indifferenti. Perché? Anzitutto perché a un certo punto, grazie all'opera e al ministero di Paolo, di Saulo, arrivano i pagani, e già questo è un bel casino, arrivano gli stranieri, con le loro tradizioni, le loro abitudini, che non sanno niente di Mosè, che non gli frega niente delle prescrizioni, delle carni molate agli idoli, che non gli frega niente di purità e impurità, che non importa. E questo creerà veramente una quasi frattura all'interno della comunità cristiana. Ma poi la cosa peggiore è quando questi ebrei diventati cristiani vengono, tra virgolette, scomunicati, perché dicono... alcuni ebrei, in particolare i farisei, dicono: voi non seguite più la Torah, voi siete fuori dalla comunità. Quindi è un momento drammatico. Perché interessa a noi? Beh, interessa molto a noi perché la stragrande maggioranza di noi fa parte di una comunità, di una parrocchia, di un movimento, di un'associazione. La stragrande maggioranza di noi ha un parroco con cui collabora, speriamo, un viceparroco, magari qualcuno di noi fa parte di un consiglio pastorale, e tutti noi qui dentro, durante una riunione, tutti, sono certo, si sono sentiti dire: si è sempre fatto così, vero o no? Allora è interessante, perché oggi rifletteremo sul rapporto fra tradizione e parola, fra il qui e oggi del si è sempre fatto così e come dovrebbe essere. Perché, vi anticipo già quello che dirà Gesù, a volte siamo un po' ottusi, non voi e gli altri, per cui si spaccia per parola divina e per qualcosa di intangibile, intoccabile, eterno, amen, spostare l'orario della messa, mettere i fiori a destra o a sinistra sull'altare, chi canta a che ora. Cioè, noi corriamo il rischio di fare esattamente come fanno i farisei, di innalzare a dignità divina ciò che divino non è. E se io guardo, devo essere molto sincero nella mia esperienza relativa, le fonti di divisione all'interno delle comunità cristiane non sono mai il dogma della Trinità, non sono mai le virtù cardinali e quelle fate voi, ok? Non sono mai se il padre, lo spirito procede dal padre attraverso il figlio, mai, sono sempre questioni di tradizione degli uomini, come direbbe Gesù. E ecco che vedete che comincia a diventare più interessante la mattinata di oggi, il capitolo 15 di Matteo, anche quello spettacolo che stiamo dando al mondo, osceno e vergognoso, osceno e vergognoso, di chi tifa per il Papa di adesso, di chi tifa il Papa di prima, di quelli che danno delle reti col Papa, e puttanate del genere, è un gergo tecnico, puttanate, e chiedo scusa alle signorine, non sono mai su questioni di fede, anche se vengono vendute così. Papa Francesco è assolutamente in linea con il deposito della fede, prima di lui Papa Benedetto, prima di lui Papa Giovanni Paolo, ma si finge questa cosa per non dire a me sta sulle scatole, a me non piace questa roba qua. Allora vedete che acquista una certa importanza porci dalla parte di Matteo e provarci a chiedere, ma ecco, come si può conciliare il vecchio e il nuovo? Cosa è intangibile e cosa è tangibile? Cosa è eterno e cosa si può cambiare? Cosa noi spacciamo per divino e cosa non lo è? Leggiamo. Ho diviso in due parti, due meditazioni, la polemica. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani. Ed egli rispose loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Poi voi vi lamentate se posso parlare con brutto carattere. Che miseria! Avere come parroco Gesù, secondo me c'era da diventare atei, ti scorticava vivo. A me piace questa cosa. Adesso in Quaresima, nel calendario romano, chiedo scusa agli amici ambrosiani, la terza domenica ci sarà Gesù che ribalta i tavoli nel Tempio di Gerusalemme. Noi abbiamo sempre un po' questa immagine zuccherosa di Gesù sdolcinato. Gesù è un uomo compassionevole, ma è un uomo fino in fondo. Non piega la testa, rassegnato e fa lo zerbino. Soprattutto quando gli toccano Dio dà di matto e veramente si arrabbia. Dico spesso: se volete imitare Gesù, sappiate che nell'imitare Gesù è anche previsto ribaltare i tavoli, quindi per non ci facciamo mille problemi quando sono scattato, scusa, vediamo perché sei scattato. Interessante, proviamo adesso a analizzare il brano e poi meditiamo. La prima cosa è questa: fino ad ora non abbiamo mai visto, ma nel Vangelo di Matteo, Marco invece lo pone praticamente al primo capitolo, non sono mai intervenuti direttamente a qualcuno, non è mai intervenuto ad accusare Gesù. Il clima si surriscalda, avete sentito? Alcuni farisei, alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Cioè viene mandata apposta una delegazione da Gerusalemme. Chi è con me fra 10 giorni in Israele? Più o meno, 10 giorni oggi. Fra dieci giorni in Israele, sa che da Gerusalemme a dove abita Gesù, a Cafarnao, che Cafarnaum non è dietro l'angolo e non ci sono i mezzi, cioè voleva dire un paio di giornate di cammino. Cioè qualcuno di rognoso si è preso la briga di organizzare una delegazione. Chi? A nome di chi? Nell'Israele, nel mondo giudaico del tempo non c'è il Papa. È quello che noi pensiamo il sommo sacerdote, cioè come dire, noi siamo veramente un po' formati dalla Chiesa, per noi c'è la Chiesa, quindi vuol dire un responsabile, un pastore, uno che ci conduce, una guida, Papa Francesco, primo tra i vescovi, ok? Non c'è nulla del genere né nell'Islam né nell'ebraismo, a tutt'oggi l'ebraismo non c'è il rabbino dei rabbini, c'è un rabbino capo degli Ashkenaziti e il rabbino capo dei Sefarditi, e già lì è già tutto un mondo, ok? E sono già due. Quindi al tempo di Gesù non c'era qualcuno che potesse andare a dire a Gesù: tu queste cose non le devi dire. Chiara questa cosa? Ma qualcuno si prende l'iniziativa di organizzare una delegazione di scribi, noi diremmo di teologi, e di farisei. I farisei non sono una congregazione religiosa, non sono dei sacerdoti, sono dei devoti. Noi diremmo oggi un movimento, noi diremmo oggi gente appunto molto molto devota che, sapete, l'ho già detto mille volte, i farisei si chiamano così dall'ebraico perushim, che vuol dire i perfetti, ma non perché loro si davano dei perfetti, li pigliavano in giro. E loro hanno detto: sì, bene, noi siamo così. E la gente li ammirava, cioè perché erano veramente molto seri. Io vi prego di uscire fuori dalla polemica antifarisaica che a volte emerge dai Vangeli, perché i farisei erano delle bellissime persone, persone che tutti i parroci vorrebbero avere in parrocchia, destinavano il 10% del loro stipendio alla parrocchia, fate voi, quindi erano molto molto venerati. Addirittura, visto che si stava ricostruendo il Tempio, ricordate, 19 a.C., Erode il Grande comincia a ricostruirlo, fa una scia per dire: no, ma devo solo tirare giù una porta, in realtà rifà il Tempio, e era rinata la classe sacerdotale, c'era di nuovo il culto, e quando dovevano decidere come si faceva il culto, vista che era 600 anni che non si faceva, per la pressione popolare, ok, i sacerdoti, che vedevano i farisei col fumo negli occhi, dovettero adottare il modo di pregare dei farisei. Entiende che erano i farisei? I farisei. Allora proviamo ad attualizzare, quelli bravi che vanno in parrocchia tutti i giorni, quelli tutto casa e chiesa, che hanno la brandina in oratorio, quelli lì. E i teologi vanno da Gesù, dice Matteo, a chiedere perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, infatti quando prendono cibo non si lavano le mani. Cioè una specie di commissione di indagine, ma voluta da chi? Che vuole verificare la congruità dell'azione del Signore. Ma rispetto a che cosa? Alla tradizione degli antichi, non la Torah, la tradizione degli antichi. Cioè giudicano Gesù rispetto a un modo di interpretare l'ebraismo, quello dei farisei. Ora, io non vorrei fare troppe attualizzazioni e credetemi, leggete il mio cuore, non voglio fare polemica, ma a volte è un atteggiamento che io vedo in tutte le realtà umane, anche ecclesiali. Io sono contento che tu abbia conosciuto Gesù Cristo in quel movimento, io sono contento che tu sei tutto preso dal curtaz o cosa, io sono contento, d'accordo, ma non può essere quello il rimedio a tutte le salse, a tutte le stagioni. L'errore che fanno i farisei è di giudicare Gesù da ridere, considerando la loro prospettiva l'unica degna di essere vista. È loro il modo di vivere correttamente l'ebraismo. Guardate che questa cosa c'è ancora nella Chiesa, anche nella Chiesa, lo riconosco con molto rispetto, a volte anche nella Chiesa magisteriale. Allora è vero che il magistero ha il compito per dire: ma questa cosa è in sintonia con quello che i cristiani hanno sempre detto e che noi studiamo e conserviamo, ha questo compito qui, ok? Però da lì a mettere le briglie allo Spirito Santo ce ne passa, eh? E pensate quando poi questo accade appunto in un'esperienza forte. Se io ho conosciuto Gesù Cristo nei focolarini, se io ho conosciuto Gesù Cristo nei neocatecumenali, se io ho conosciuto Gesù Cristo in comunione e liberazione, benissimo, ma non vuol dire che quello è l'unico strumento o il migliore. È il migliore per te, il Signore è arrivato a te attraverso quel percorso lì. Sei andato a Medjugorje e hai trovato Dio, evviva, evviva. Sei uno che queste cose non le vuole neanche sentire nominare e che dedichi da tempo un mese del tuo anno a costruire pozzi in Africa, evviva, ma sono modi, manifestazioni dell'unico Spirito. Qui c'è un doppio problema: da una parte che qualcuno si arroghi il diritto di valutare gli altri e di dare il patentino, e il secondo è che lo faccia secondo la sua prospettiva. Non è quindi un clima sereno, ma di contrapposizione. Quando qualcuno che non conoscete arriva, la prima cosa dice: ma come mai tu fai così? Non vi sentite già molto a vostro agio? E di che cosa vengono accusati i discepoli? Da ridere. Da ridere. Non vanno da Gesù a dire: perché tu Gesù fai così? Vanno da Gesù a dire: perché i tuoi discepoli? Gesù avrebbe potuto dire: e che ne so io? E che ne so io? Io non sono mica vostro responsabile. Se voi venite a Sicomoro e sto pomeriggio andate e insultate una vecchietta e la picchiate, non è responsabilità mia, non fatelo, okay? Quaresima, non fatelo, okay? È chiaro questo? Quindi vedete un terzo modo sbagliato di affrontare la questione. Vanno da Gesù a chiedergli conto di qualcosa che fanno i discepoli di Gesù, identificando Gesù e i suoi discepoli. Bello da un certo punto di vista, ma anche un po' troppo impegnativo. E di cosa vengono accusati? E questo è veramente da morire dal ridere: di trasgredire le tradizioni degli antichi, non di trasgredire la Torah, cioè di trasgredire le abitudini buone, sante, doverose, simpatiche, necessarie, ma abitudini religiose che sono interpretate alla stregua di un ordine divino. E sono due le accuse, una qui e una che vedremo dopo. Le abluzioni prima del pasto e in seguito i cibi puri e i cibi impuri. Perché non si lavano le mani i tuoi discepoli prima di mangiare? E tutti voi, giustamente, perché siete anime sante, pie e devote, pensate: eh sì, perché gli ebrei si lavano le mani prima di mangiare. Quando noi andiamo in Israele, cioè fra 20 giorni, non a Nazareth ma giù al Leonardo, che è un albergo di ebrei, cioè nel senso di proprietà ebraica, anche se il personale ovviamente è tutto arabo, no? Vicino al, se voi andate in bagno prima a lavarvi le mani, vedete che c'è il rubinetto e poi c'è un rubinetto a parte con le brocche per l'abluzione. E tutti noi siamo convinti che sia così, ma la cosa divertente, sapete qual è? Che non è vero, perché le abluzioni prima del pasto le dovevano fare solo i sacerdoti secondo la legge. Quindi i farisei non solo prendono le tradizioni, ma dicono anche il falso, cioè loro che si sentivano super devoti fanno una cosa cui erano tenuti per legge soltanto i figli della tribù di Levi, i sacerdoti, e soltanto prima del sacrificio. Da morire da ridere, più devoti di Dio, e accusano gli altri di non essere più devoti di Dio, accusano Gesù che i suoi discepoli non fanno quello che secondo loro è la tradizione degli antichi. È un paradosso, è una norma fatta per i sacerdoti e poi estesa ai laici dalla super devozione dei farisei, che non sono sacerdoti, non sono della tribù di Levi. Io avrei già preso un randello, no, non è vero, non sono così, però c'è da prendere un randello, cioè uno che ti viene a dire queste cose, voi cosa? State zitti. Cosa gli dite a uno così? Uno che parte da Gerusalemme, che viene a dirti: i tuoi discepoli fanno una cosa, trasgredendo la norma degli antichi, qui non la Torah, una norma che peraltro nessuno era tenuto a osservare se non i sacerdoti, e mi venite a rompere le scatole. Prego. Gesù, che è molto più signorile di me, invece a domanda risponde con una domanda. Voi direte che brutta cosa, in realtà è una tipica tecnica che si usava tra rabbini. E a volte per noi, non so, io la uso un po' per eludere, no? Quando qualcuno fa una domanda che mette in difficoltà. Cioè Gesù sa benissimo che non è il caso di entrare nel dettaglio, cioè non è il caso di dire: uno, chi vi manda? Due, in nome di che cosa voi mi giudicate? Tre, le tradizioni degli antichi in realtà ve le siete inventate voi. Quattro, che c'entro io con i miei discepoli? Cinque, quello che voi dite è una prescrizione per i sacerdoti, perché mi rompete le scatole? È molto più garbato. e gli dà una randellata ben peggiore. Perché? Risponde con una domanda che in realtà è un carico da 40, cioè va al nocciolo della questione. Accusa esplicitamente i suoi accusatori di fare qualcosa di molto peggio. Se lui trasgredisce, se lui e i suoi discepoli, se lui Gesù trasgredisce le abitudini che i farisei hanno imposto, i farisei fanno molto di peggio, usano manipolandola la legge di Dio. Io ve lo rileggo perché è pesantissimo quello che Gesù dice. E voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Gesù sta dicendo: voi fate tanti devoti, ma le cose che voi chiedete di fare non si affiancano alla parola di Dio, non completano la parola di Dio, non realizzano la parola di Dio, la trasgrediscono, la negano. La vostra devozione nega Dio, la vostra devozione nega quello che Dio voleva dire. Guardate che è pesantissima sta roba, eh? Papa Francesco dice qualcosa di simile, tra l'altro, per forza sta un po' antipatico. E fa un esempio, perché lo potrebbe dire, sì, vabbè, ma questo è un... No, aspetta, e fa subito un esempio. Dice: Dio ha detto, e tanto per essere chiari, cita una delle parole del Decalogo, che in realtà non sono 10, ma è lo stesso. Onora il padre e la madre. E da un'altra parte c'è scritto, mi pare in Deuteronomio, chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Un po' esagerato, ma rispetto ai genitori era una cosa molto seria. Quindi non una qualunque delle leggi, non una qualunque, ma una legge che deriva direttamente dalle tavole della legge date dal Dio sul Sinai, da Yahweh, a Mosè. Cioè, è come dire, è più della Costituzione, cioè più in su di lì non si può andare. Questo è chiaro? C'è scritto questo, no? E voi cosa fate? È una cosa simpaticissima. Questo vuol dire che ti devi occupare dei tuoi genitori, anche se magari sono brutte persone. Però è interessante che Dio chieda di onorare, non di essere sudditi, e lo dico ai figli presenti e ai genitori presenti. Tuo figlio ti deve onore, vuol dire che deve riconoscere in te una persona come le altre, al di là di tutte le dinamiche psicologiche complesse che sempre abbiamo con i nostri genitori e che sempre abbiamo con i nostri figli. Ma al di là di questo siamo delle persone che si relazionano, questo sta dicendo Gesù, porta onore, ti onoro. Ti onoro. Quindi, se stai male, se il mio vicino che mi sta sulle tasche, che odio e che mi parcheggia sul mio posto auto, ha un infarto, ma io chiamo il 118 e lo accompagno, ovvio, e lo farei tanto più con un mio genitore. E Gesù cita invece una cosa: se tu, figlio, hai da parte due soldi, però in cuor tuo non vuoi aiutare i tuoi genitori, stiamo parlando di un'epoca in cui non c'è la pensione, neanche l'assistenza sociale, e dici no, ma questi qui sono consacrati al Tempio, cosa voglia dire bene, magari li metti nel tesoro del Tempio per poi averne un tornaconto, non si sa, o forse anche un gesto di devozione vero, ma se è così non sei più tenuto ad onorare i tuoi genitori. Ora, chiunque non sia cieco vede che questa è una contraddizione assurda, che Dio non sa cosa farsene di quell'offerta e che i responsabili del Tempio dovrebbero dire: ma sei scemo, ma chiedi sti soldi e metti i tuoi in una struttura, fai qualcosa, no? Ovvio, ma i farisei no. In teoria, attenti bene, ciò che fanno i farisei è nei termini, perché se un'offerta è corban, cioè è dedicata al Tempio, il Tempio viveva di offerte di elemosine come tutte le chiese del mondo e come tutte le regioni del mondo, ok? E come faccio io? Se uno fa questo, ok, quel gesto lì, bene, ci sta, ma quando poi comincia a incrociare i dati, cominci a fare i bizantinismi, i ragionamenti, il fare, il dire, allora giustifichi qualunque oscenità. Giustifichi qualunque oscenità. Se una quota di denaro che servirebbe a mantenere i propri genitori, esplicita Gesù, poiché non c'è nessuna pensione, viene donata al Tempio, diventa sacra. Ma Gesù continua. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ecco, su questo io ci tengo ad approfondire, stiamo solo approfondendo, poi adesso meditiamo. Gesù non è contrario alla tradizione, è chiara sta cosa. Gesù è contrario alla tradizione che annulla la parola di Dio e la contraddice. Gesù è contrario alla tradizione, altrove scriverà le tradizioni degli uomini, che annienta la legge di Dio, che la manipola e la contraddice. Conclude Gesù con una ulteriore provocazione. Cita il profeta Isaia, applicando a quella situazione, a questi censori, controllori che sono venuti a rimproverare Gesù, e si tornano a casa veramente con le tasche piene, perché più randellate di così, capisco che l'abbiano messo in croce, ma stiamo scherzando. Perché cita la parola di Dio e cita Isaia. È inutile onorare Dio con le labbra se alla fine il cuore non segue quello che le labbra dicono. Esiste un modo vero, autentico di rendere onore a Dio e uno invece che è finto e solo apparenza. Questo è il tema della meditazione di stamattina. Aia. Proviamo ad approfondire. La prima cosa che emerge agli occhi, che va approfondita e che sono molto contento di approfondire perché vedo poche idee ma ben confuse in giro, è il rapporto fra tradizione e parola di Dio. I nostri fratelli protestanti, dopo domani vado a trovare la Lidia Maggi, i nostri fratelli protestanti e suo marito Angelo, anche lui pastore, i nostri fratelli protestanti sostengono solo la parola di Dio, niente tradizione, solo la parola di Dio. Questo perché quando Martin Lutero, di cui quest'anno ricorrono i 500 anni, si trova di fronte a una situazione, bisogna riconoscerlo, tra noi ce lo possiamo dire, aveva abbastanza ragione, insomma. Poi la cura che lui dà alla malattia non la condivido in toto, però quello che lui dice è piuttosto vero. Cioè, è di nuovo anteporre la tradizione alla parola. Allora dice, no, torniamo alla parola. Però è buffo, ci ragiono un po' con Lidia ogni tanto, perché anche i protestanti hanno una loro tradizione. Non la chiamano così, ma c'è. Ovvio, se tu incarni una parola e la vivi, la interpreti, la leggi, poi è vero che Dio parla al cuore di ciascuno di voi. Io sto condividendo quello che a me dice questa parola. Ma non per convincervi, ma per insegnarvi un metodo. Cioè, facciamo un'analisi, questa roba che si chiama esegesi narrativa oppure esegesi spirituale, facciamo un'analisi seria, cioè non ci inventiamo le cose perché la profezia mi suggerisce che, e ho invocato lo spirito e mi dice che, cicciù, prima studia, prima capisci cosa stai leggendo, però poi lo facciamo risuonare in noi, è quello che è la lezione divina, che io faccio da anni e che alcuni di voi sono nati e cresciuti, penso al grande dono che è stato il Cardinal Martini, che ha insegnato un'intera diocesi a fare lezione divina. E forse anche un po' l'intera Chiesa, diciamo. Tant'è vero che poi le sue intuizioni sono state riprese paro nella Verbum Domini, che ahimè l'enciclica che ha avuto la sfortuna di venire prima dell'Amoris Laetitia, quindi nessuno la conosce, però è straordinaria, sulla parola di Dio, a 40 anni, anzi a 50 anni dalla Dei Verbum, 40 anni, vabbè. Il rapporto fra tradizione e parola di Dio. Cos'è la tradizione? Si è sempre fatto così. In questa parrocchia si è sempre fatto così. Finché sono io parroco qui dentro, si fa così. Questo vale sia nelle parrocchie che nei piani pastorali. Confondere i piani, cioè mettere cose diverse insieme, dare uguale dignità alla parola di Dio rivelata in una tradizione, tra un attimo ci torniamo, e le tradizioni degli uomini, cioè le abitudini, le chiamo così per distinguere dalla tradizione con la T maiuscola, e le abitudini, rischia di creare molti problemi. Mischiare cose buone quando lo sono e sacrosante abitudini con la volontà divina è molto rischioso, rischia di far credere che certe cose che noi viviamo sono volontà divina. Vi parlo allora della tradizione con la T maiuscola. Questa è una cosa che caratterizza noi cristiani che abbiamo trovato la fede, la condividiamo nella Chiesa Cattolica. E io devo dire, mi sento molto a mio agio nel dirvi queste cose. La parola di Dio, io Paolo, non l'ho ricevuta per posta. La parola di Dio, il suo modo di interpretarla, io Paolo non l'ho ricevuta perché un giorno ero prossimo al suicidio e, che ne so, mentre dormivo in albergo ho aperto il comodino e c'era una Bibbia aperta a caso e mi si è rivelato il mondo. Può anche succedere così. Mi è stata consegnata da un prete, ok? Un bel tipo che esiste ancora, che stimo, e che mi ha insegnato a leggere la parola, e non secondo come la vedeva lui, ma secondo quello che è stato accolto e riconsegnato. La tradizione deriva da una bellissima parola latina, il tradere, il consegnare, cioè questa parola che io sto leggendo, qualcun altro l'ha letta prima di me, l'ha interpretata. E questo qualcun altro, alla fine della catena, è uno degli apostoli. La nostra è una fede, noi che crediamo in una chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, fondata sulla fede degli apostoli. È del tutto evidente che Pietro o Andrea non avessero in mente l'organizzazione delle diocesi, il cammino di preparazione al battesimo, ovvio, ma in teoria, se io guardo in controluce, in teoria tutto quello che noi facciamo troviamo i pilastri della fede apostolica, degli apostoli. Cioè io leggo questa parola, faccio un esempio concreto, e potrei dirvi, vedete, Gesù era un anarco insurrezionalista, forza andiamo tutti fuori e bruciamo le macchine. Potrei dirlo, perché da qui si potrebbe dedurre che Gesù è uno così, o no? Io non vi sto dicendo, ecco, vedi, no, adesso siamo in vena di elezione, c'è la par condicio. Io ringrazio il Signore, lode, grazie Gesù, grazie, che noi il 4 saremo in Israele. No, scherzo, mi spiace perché, ma l'avevamo fessato un anno prima, quindi potevano anche tenerne conto, no? Quando, vabbè. Però siamo in par condicio, quindi ognuno ha le sue idee, va benissimo, ci mancherebbe altro, eccetera, eccetera. Ma io leggo questa parola e mi viene subito da essere anticasta. Ecco, vedi, Gesù ce l'ha coi preti, i vescovi, ecco. No, non c'è scritto quello, ti posso garantire che non c'è scritto quello. Questo vuol dire leggere e interpretare la scrittura nella tradizione, perché la tradizione, il tradere, chi mi ha consegnato non mi ha detto che Gesù è un anarco insurrezionalista, mi dice che è un coerente appassionato della parola e non nega la tradizione, dice che la tradizione non deve mai, mai contraddire la parola di Dio. È un po' diverso, no? Il rapporto fra parola e tradizione è che la parola che Dio ha donato è stata accolta in una comunità e ci è consegnata. Perciò nella Chiesa Cattolica, mamma mia che denso questa mattina ragazzi, diventiamo tutti teologi. Il Concilio Vaticano II, il suo miglior documento, una delle quattro costituzioni, quella con cui, su cui ci hanno lavorato di più, è stata approvata l'ultimo giorno del Concilio, all'unanimità, che è quasi impossibile, che ho forse 5 astenuti su 4.000, che è la Dei Verbum, in cui si dice chiaramente, Dio parla al suo popolo, ma in molti modi parla al suo popolo. Parla attraverso la parola, la Bibbia, e questo bisogna riconoscerlo, è anche frutto di tutto un cammino che alla fine della filiera c'è anche la provocazione di Martin Lutero. So che scandalizza, ma è così, lo spirito ha molti modi per esprimersi. Se oggi esistesse Martin Lutero, vi posso garantire che non farebbe nessuna riforma, ma nessuna farebbe, perché il 90% delle cose che lui intuiva, almeno, sono assolutamente condivise e riprese e portate avanti. Interessante questo, molto interessante. Perciò è molto 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 più ciò che unisce rispetto a ciò che divide, molto molto di più. Poi per noi i sacramenti sono 7, per loro sono 2, il matrimonio non è un sacramento, cioè, ok, ci sono delle cose su cui si può riflettere, però questo appunto la Dei Verbum dice questo, dice la parola al centro, accolta in una tradizione. Quindi a noi la parola di Dio non giunge neutra, giunge interpretata, ma non interpretata vuol dire imposta, interpretata vuol dire guarda, noi di questo abbiamo capito così. Io per preparare questa chiacchierata, meditazione, ovviamente mi sono preparato, adesso la metto giù, ho letto dei manuali, ho fatto delle cose, dei biblisti, e non c'è una interpretazione, questa è un'altra delle cose, abbiate pazienza se difendo un po' la nostra acciaccatissima Chiesa Cattolica. Guardate che non c'è qualcuno che stamattina mi ha telefonato dicendo guarda che devi dire queste cose qua. Con la tecnologia che c'è oggi basterebbe una grande predica dal Papa in mondovisione. Oh, sarebbe anche meglio forse, no? Invece no. Don Roberto oggi ci farà la sua omelia, se siete andati a messa, ok? Perché c'è questa ricchezza della diversità. Quindi io per prepararmi ho letto l'interpretazione di 4-5 biblisti che a me piacciono, bisogna riconoscere tutto, e poi ci ho un po' meditato su, ho letto i padri della Chiesa, così funziona. No, sono andato a farmi una passeggiata, mi è venuta questa intuizione, vi ho detto andiamo tutti, Gesù è anticasta, andiamo e bruciamo le macchine dei vescovi. No, non c'è scritto questo, non c'è scritto questo. Ecco allora l'interpretazione del Vangelo, della figura di Gesù, noi, io credo in quanto cattolico che derivi dagli apostoli. Ciò detto, devo riconoscere che è molto difficile distinguere da questa necessaria, vitale, Don Roberto sa che la Dei Verbum dice tradizione viva. Noi tradizione pensiamo al tradizionalismo. Tradizionalismo è la negazione della tradizione. La tradizione è viva, perché la prossima generazione prenderà tutto quello che c'è stato prima di noi più quello che abbiamo interpretato noi. Guardate, lo dico da curioso e da studioso. Detto così fa un po', vabbè. Se voi sapeste, anche solo in ambito biblico, quante cose sono state scoperte negli ultimi 20 anni, 30 anni, che intendo dire, la parola di Dio è la stessa da 2000 anni, ragazzi, da 2000 anni, arriva una scoperta archeologica e poi si prova a utilizzare le categorie psicologiche per vedere la figura di Gesù, e poi la sociologia, cioè, e continuamente, e dice, oh, è vero, c'è anche sta roba qua, è un continuo rifiorire, è qualcosa di stupefacente, e questo si accumula, si continua ad accumulare, una generazione consegna all'altra. Ma in questa grande tradizione, se fra 10 giorni partiamo, andiamo in Israele, e per andare a fare meditazione non sulle pietre ma sul quinto Vangelo, come lo chiamava Paolo VI, che diventerà santo, avete sentito che bello diventa santo Paolo VI, e ieri ha concluso Papa Francesco e io sono in lista d'attesa, dammi. Dai, ma io bacerei in bocca uno così, e io sono in lista d'attesa, e qualcuno non l'ha mica capita che era una battuta, vi posso garantire, Lui ha ammesso candidamente che sa che ci sono dei blog che parlano male di lui ma non li legge. Fate voi anche voi così, sembra la cosa migliore. Ecco allora la difficoltà che io mi pongo stamattina parlando a voi, Paolo, ci pensavo, no? Prima mi privavo, dicevo, Paolo, le cose che tu scrivi quanto sono a servizio della parola e quanto sono influenzate dal tuo modo di vedere la parola? Ed è quello che con correttezza noi dovremmo chiederci continuamente, se facciamo un ministero ecclesiale, il catechista, il cantore, il lettore. su qualcosa di molto più grande che non me. Ecco allora la difficoltà, quella che Gesù chiama la tradizione vostra, cioè dei farisei, che non è la tradizione con la T maiuscola, ma a partire dalla tradizione con la T maiuscola noi infiliamo dentro un po' tutto. Non è tradizione l'orario della messa, non è tradizione nemmeno l'organizzazione delle parrocchie, è storica, documentabile. A un certo punto nella Chiesa si è sentito l'esigenza di costruire le parrocchie, la parrocchia in greco, tra la gente come stranieri, perché la gente non aveva internet e non si poteva muovere. C'è da chiedersi se è ancora questo lo strumento che va bene per l'oggi. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Ma è la parrocchia che abbiamo nella diocesi di Milano, nella diocesi di Brescia, a Genova, eccetera, eccetera, è la parrocchia degli inizi del 1800. Non è cambiato niente. Uguale la catechesi dei fanciulli, preparazione dei fidanzati, facciamo i fanciulli, uguale, che va bene, ma va bene, cioè, è il modo che noi intercettiamo, quindi no, non è che chiudiamo le parrocchie, ma per favore, queste sono tradizioni degli uomini, non sono dogma, sacro e intangibile. Ninni, ci hanno messo in unità pastorale tre parrocchie in una, crolla l'universo, questa è la tua fede, crolli l'universo. L'altro giorno leggevo in Garfagnana, ma hai voglia di far petizione, ragazzi? Hai voglia di far petizione? Hai voglia di trovare i trucchi, allora facciamo venire i poveri preti africani? Va bene, se il problema è tappare i buchi, avere una mesa, va bene, continuiamo, tanto scusate la brutalità e con tutto rispetto, prendetemi per diritto, ma è ovvio che un africano che se sta in Africa magari gli danno una comunità da 150.000 persone su un territorio grande come metà Lombardia e vivono di elemosine, vi posso garantire, cioè non hanno uno stipendio. Gli dici vai nella parrocchia di Champoluc, dici una messa al giorno, c'hai 250 abitanti, prendi 1.000 euro, secondo voi cosa sceglie? E se cosa dice anche Papa Francesco, se è chiaro, perché no, ma no, cosa pensi? No, è così, cioè, intendo dire, gli esseri umani sono esseri umani ovunque. Allora, possiamo per favore dire questa è tradizione degli uomini, che non vuol dire che va svilita, ma se contraddice il Vangelo, è caspita se bisogna interrogarsi, ma boia se bisogna interrogarsi. E io do un solo criterio di giudizio, uno. Le parrocchie, che sono la pagina pubblicitaria del regno per il mondo d'oggi, e i preti, che dovrebbero, potrebbero diventare fratelli fra i fratelli nella gioia del Signore, ma voi vedete gente allegra? E non è un segno questo? E più sono in gamba e più sono tristi. È la verità questa, eh? E più sono in gamba e più sono tristi. Allora c'è qualcosa che non va, o no? Però l'importante è questo. Troppe volte invece proprio le tradizioni degli uomini creano scissione all'interno della Chiesa. Ah, a me sono sentito la mia diocesi, ah, sto vescovo, non mi piace assolutamente, si pone male. Poi cos'è sta storia che ci ha uniti con questi dell'altra parrocchia? Ho incontrato l'altro giorno, per caso, ma a caso non esiste, il viceparroco della parrocchia a cui vado. Adesso è diventato parroco in tre comunità, lui tra l'altro non è valdostano, ma è di origini milanesi, è sempre nato e cresciuto, a Aosta è piccola, ma rispetto ad altri posti della valle sembra New York, capito? Adesso l'hanno mandato veramente lassù gli ultimi. Che fatica, mamma mia, mamma, a me ha fatto una tenerezza sto pretino. E ho detto, ma ce la fai? No, ma guarda, poi mi sento molto giudicato. Dice, ma dai, sai quando fanno, quando fanno i 50 anni di matrimonio invitano il vecchio parroco e non me. Poi buon per te, perché sennò ti viene un fegato così andare a tutte ste. Però non è bellissimo, no? Non è bellissimo, non è bellissimo che tu arrivi in un posto e un anno che sei lì, un anno e mezzo e fanno. Ok, capito cosa intendo. Non ho la soluzione, ma non vendetemi questa roba qui come se fosse scesa direttamente dall'Oreb. Secondo elemento, questo è un po' più duro. Mi sembra che questa pagina parli della falsità. La falsità delle nostre visioni di fede succede, e non succede agli altri, ai nemici della Chiesa, ma proprio ai più devoti. Succede di diventare degli ipocriti di prima categoria. Cioè, in nome della nostra presunta superiorità, grazie all'evento della fede, umilmente, perché nessuno di noi è superiore, si sente tale, ma abbiamo ricevuto la gioia del Vangelo, che è vero, ma in nome di questo facciamo l'esatto contrario di questo, di quello che ciò dovrebbe comportare. Faccio alcuni esempi. Non voglio fare l'anarco insurrezionalista e mentre lo dico giudico me stesso. Voi sapete che Gesù non è morto in croce in nome della coerenza, ma neanche va bene far finta di niente. Vivere da cristiani il precetto dell'amore, e poi, letto su internet, su Facebook, dappertutto, in nome dell'amore, provare disgusto verso gli omosessuali, disgusto. O persone che non la pensano come noi, non è proprio coerente. Complessa la cosa, ma o stiamo nell'amore sempre, o c'è qualcosa che non va. Eppure nel nome del Vangelo o della tradizione degli uomini, anche in passato abbiamo commesso crimini immondi, individuando nemici da punire o da umiliare. Anni fa avevo scritto qualcosa, adesso non so neanche più dove sia finito, ma è abbastanza interessante, del cambiamento dell'atteggiamento della Chiesa Cattolica rispetto all'obiezione di coscienza. Ma da morire da ridere, alla faccia del volta faccia, cioè, ma... non sto parlando della necessità, cioè, nel mondo perfetto ideale non esistono le guerre, non esistono gli eserciti, ma poiché non siamo nel mondo ideale perfetto, probabilmente bisogna difendersi se succede qualcosa, e quindi ok, ci sta il soldato, ci sta, che ne so, il cappellano che cerca di aiutare il soldato ad avere, lo capisco bene, ma da lì a benedire le armi, ricordo, sapete, sono molto curioso, sono anche molto appassionato di storia, non a livelli di Francesco, però sono appassionato. Ricordo questa scena che ho visto quest'anno, chiude i 100 anni della prima guerra mondiale, questa carneficina immonda, e ricordo di aver visto, aveva fatto una serie di documentari molto molto ben fatti francesi, Apocalypse, tot volumi di DVD da un'ora, 8 ore di registrazione, e ricordo questa scena dell'esercito russo che ha perso 800.000 uomini nei primi 6 mesi, tutti in ginocchio prima di andare in battaglia, c'erano le riprese, tutti in ginocchio, tutti i soldati, anche lo zar con il pope che andava benedicendoli e tutto, invocando la vittoria. E dall'altra parte c'era il Kaiser con i pastori che benedice, cioè, capito? Dio contro Dio, lo stesso Dio, cioè intendo dire, non è come a volte succede nella Bibbia che questi si lasciavano prendere dall'entusiasmo, il nostro unico Dio, no, il Dio dei cristiani, uguale. È successo anche questo, da lì a fare un cambiamento ce n'è voluto, però ci sono delle cose che contraddicono il Vangelo. Cioè, non è che puoi dire sì, ci assomiglia, no, è l'esatto contrario. Gli esempi purtroppo abbondano e non voglio fare gossip, voglio interrogarmi. Ancora oggi, i rapporti che abbiamo con i soldi, con le relazioni affettive, con il rispetto delle norme civili, in questi ambiti molto spesso quelli che dovrebbero eccellere rischiano di dare scandalo. Resterà indelebile in me una scena vista quando ero giovane, pieno di gioia, in seminario, avevo 20 anni, e c'era un prete molto burbero, in paradiso, Signore l'abbia in gloria, però questa cosa mi aveva colpito molto, e ci aveva invitato nella sua casa di origine, che era in una vallata, ad Antagnò, e noi eravamo andati su, noi seminaristi, eravamo molto intimoriti, lui era anche una personalità. Ricordo questo dettaglio che ha fatto notare un mio compagno, ecco, lì sono quelle cose, un vecchio rascar sistemato, anche con buon gusto, eccetera, eccetera, e rubava la corrente, no? C'era il contatore e vedevi proprio, rubava la corrente a, non so come aveva fatto, a volte si fa. Ok, a me sfugge la logica. Ricordo avevo discusso, ma allora si faceva, Roberto forse anche tu sei stato testimone di queste cose, no? Io ricordo con mio parco le grandi litigate, c'era dietro l'Unità d'Italia, quindi lui distingueva fra le leggi divine e le leggi dello Stato e andava a caccia di contrabbando. Un mio parroco, gli hanno spostato l'ordinazione di 6 mesi perché si è fatto 20 giorni di carcere, perché prima di essere ordinato, perché ha sparato a un camoscio nel parco nazionale, che non è bello. Allora c'è la legge di Dio e la legge degli uomini, no? E poi lui argomentava e alla fine si dava ragione, e ancora oggi si assolve di aver fatto bracconaggio. E gli dice, ma guarda che non sei durante la guerra che muori di fame, eh? Ma sai che buono il camoscio? Sì, ma non va bene. D'accordo, mi avete capito cosa intendo per falsità? Cioè, io non posso rappresentare la Chiesa, non posso dichiararmi cristiano e poi essere disonesto, ma non posso, io non posso essere una parrocchia e fare i lavori in nero, non posso, io lo so che poi lì è un casino da pagare, so tutto, però che cosa stai dicendo, che messaggio stai mandando? Io non posso, autentico, chiedo scusa perché cito sempre questo esempio, ma è una cosa che ha segnato profondamente la mia vita, io non posso essere un insegnante che lavora con uno stipendio ribassato in una scuola privata, perché così il contratto delle scuole private è inferiore agli altri, di una congregazione di suore che si è salvata grazie alle scuole professionali, in un posto che non dirò, Torino, e poi non dico perché altrimenti becco una querela, e questa ragazza che lavora con questi figli della discarica, come li chiamo io, quindi i ragazzi che arrivano lì sono proprio quelli che devono arrivare ai 16 anni, quindi cercano di fare dei corsi di professionalizzazione, eccetera, eccetera. Lei insegna lì da 20 anni, che quando è andata dalla madre superiore, nonché direttrice del collegio, ha detto, guarda che io aspetto un terzo figlio, la madre superiore si è arrabbiata, cioè, ci mette in difficoltà, ma non è possibile, dobbiamo prendere un'altra persona, quanto ci costi? Come? Una suora? È ovvio che questa persona qui, cosa gli parlo? Di Gesù Cristo, questa persona? Gli parlo di Gesù Cristo? Fatemi capire. Certo, dice benissimo Papa Francesco, a questi tali Dio non voglia che ci siamo in mezzo anche noi, o se lo siamo stati in qualche occasione, perché può succedere, chiediamone perdono nel sacramento e non facciamolo più. Avere dei gesti che in nome della tradizione degli uomini negano il Vangelo e danno un enorme scandalo, enorme scandalo. A questi tali, come diceva Papa Francesco, chiediamo cortesemente di togliersi dalle palle, di almeno non dire che sono cristiani, almeno questo. Quando poi ci vivete come me nella terra di mezzo, ripeto, la gente che dice, quel famoso 30% di cui vi parlavo la volta scorsa, che dice di non avere più fiducia nella Chiesa Cattolica, 30% in 20 anni abbiamo perso, Non è che l'hanno perso perché ci sono i nemici della Chiesa, né? È perché non capiscono certe posizioni, perché si sono sentiti giudicati, non accolti, perché hanno visto cose che noi umani, e su questo dobbiamo onestamente interrogarci, ma ripeto, senza fare disfattisti, e chiedere, poiché abbiamo avuto la gioia, la gloria, l'onore, la bellezza, il dono di ricevere tanto, di non fare i furbi. A noi, questo Vangelo è per noi, siamo noi i farisei e gli scribi. Gesù sta parlando a me. È molto quaresimale questo Vangelo. L'ultima cosa ve la dico dopo. Cosa fare in questi 45 minuti? In silenzio, con garbo, andate a finire l'iscrizione chi non l'ha fatta, vi prendete la focaccia, anche chi non ha fatto l'iscrizione può prendere la focaccia, l'ha già fatta, vi prendete un caffè, vi chiedo solo la zona caffè di parlare sottovoce, perché la cappella qui sopra, si chiacchierate, si sente. Qui sopra c'è la cappella, è riscaldata, se volete andare a pregare, se avete voglia di fare due passi nel parco, rilassatevi un po', ma poi vi chiedo di mantenere un clima di silenzio. Abbiamo tempo dopo a pranzo di chiacchierare, e chiediamoci davvero se ci sono degli atteggiamenti nella nostra vita, ripeto, molto quaresimale questo Vangelo, per cui a volte il Signore potrebbe dire di noi la stessa cosa. Quali tradizioni, quale opposizione alla novità, quale opposizione c'è nella mia fede, ma anche, permettetemi, un po' nella mia vita. E nella seconda meditazione, che sarà alle 11:15, finiremo questa parte.